Facciamo un forte applauso al Signore, grazie Gesù, alleluia. Amen. Bene, vogliamo chiamare la nostra pastore Santina e lo so, ti tocca. Vogliamo accoglierli, sempre un piacere averli in mezzo a noi. Amen.
Un giorno lo ucciderò. Primo perché è interista, quindi già. E poi perché mi manco Italia sempre. Siamo contenti di essere qui, ogni volta è un appuntamento bello, rivedersi. Dovunque c'è la famiglia di Dio è sempre bello potersi rivedere. Abbiamo lo stesso sentimento e quindi insieme possiamo ringraziare Dio per questi momenti che ci concede. È vero, sono tempi strategici e meravigliosi. Gesù sta tornando, quindi sta preparando dei tempi dove velocemente vuole manifestare la sua gloria nella sua Chiesa perché il mondo veda che Gesù è il Salvatore di tutti. E noi crediamo che il Signore veramente questa sera è in ogni appuntamento dove ci sono i Suoi figli manifesterà la sua gloria. E il dono più bello è essere Suoi figli. Sicuramente abbiamo bisogno di manifestazioni, di miracoli, prodigi, perché Dio non ci ha dato soltanto Gesù per essere salvati, ma anche per stare bene. Mio marito ci dice sempre, Gesù già ti vede guarito, perché 2000 anni fa già ti ha dato la guarigione. Quindi noi per fede ce la prendiamo, ma il dono più bello è quello di essere diventati figli di Dio. E quindi stasera vogliamo essere grati a Lui, al nostro Padre che si muoverà in mezzo a noi e manifesterà la Sua gloria per il Suo amore. Amen. Vi benedico. Amen.
Alleluia. Ti accompagno.
No, ti accompagno.
Allora vi chiedo di alzarvi. Vi aspettate qualcosa di ordinario o qualcosa di straordinario? Il nostro Dio è straordinario e non fa cose ordinarie. Lui fa cose straordinarie. Così vi saluto tutti, è un piacere poter essere qui, ma soprattutto il grande piacere stare nella Sua presenza. Sento la Sua presenza. Se tu non la senti non è perché Lui non è qui, ma perché non sei in condizione di sentirla, così io voglio pregare che tutti lo sentano. Alziamo le nostre mani e indirizzati al Signore, concentrati su di Lui, pensa a Lui. Perché questa sera Dio attiverà la tua gioia. Ci sono molti che da tanto non gioiscono, ma stasera Dio attiverà la tua gioia. La sveglierà. Dirà alla tua gioia di svegliarsi nel tuo cuore, perché c'è gioia e sazietà nella sua presenza. Oh, alleluia. Lode al tuo nome, Signore. Noi siamo qui questa sera nella tua presenza. Vogliamo onorarti. Vogliamo onorarti come nostro Re, vogliamo onorarti come Dio Onnipotente, perché tutto è possibile a te e tu hai detto che tutto è possibile a chi crede. Noi questa sera vogliamo dichiarare la nostra fede in te e ci aspettiamo cose meravigliose e soprannaturali. Tu, Signore, questa sera ci porterai nella dimensione dello Spirito, che è la dimensione eterna. Il tempo non è la dimensione eterna, è l'eternità, la realtà dello spirito, la dimensione eterna, dove niente muta, dove niente cambia, perché Lui è l'eterno e non muta, perché Lui è eterno. E Signore, questa sera vogliamo chiederti che Tu tocchi la vita di ognuno, che ogni persona questa sera venga toccata dalla Tua presenza, ogni persona possa fare una esperienza meravigliosa e personale con Te, un incontro personale con Te. Ti chiediamo di darci rivelazione della Tua parola, Signore. perché Signore possiamo realizzare le cose che Tu ci dici, perché le Tue parole sono spirito e vita e sono stabili nei cieli, Signore. Noi vogliamo adattarci a quello che c'è nei cieli, non sono i cieli che si devono adattare a quello che c'è sulla terra. E noi Ti diamo l'onore, la gloria e il ringraziamento questa sera, nel nome di Gesù. Alza le mani e di' al Signore: questa sera riempimi. Riempimi questa sera. Anzi, diciamo di più, una cosa straordinaria: ubriacami della Tua presenza. Ora kashata rabassanda la makara yashata karabassanda. Ora che te rebakashata rabassa karabasha karabassanda rabada katarabashanda. Stasera Dio ti porterà su un altro livello, ti farà innalzare di livello, e stasera la potenza di Dio darà rivelazione che permetterà di usare autorità sopra demoni che vogliono distruggere la tua famiglia, il tuo lavoro, la tua salute. E questa sera noi prendiamo autorità e questa sera noi daremo lode, onore e gloria a Dio per la sua potenza che si manifesta in mezzo a noi. Signore, grazie anche per tanti che stanno pregando da tutta la nazione per queste riunioni che avremo in questi giorni, Signore. Grazie che le preghiere si accumulano nei cieli e poi Tu versi sulla terra, Signore, la benedizione. Quando, Signore, le coppe sono piene, versi sulla terra la benedizione. E noi vogliamo fare accumulare intercessione, preghiere, Signore, affinché Tu possa versare la Tua benedizione sulla terra, nel nome di Gesù. Amen e amen. Dì alla persona accanto a te: dopo stasera non saremo gli stessi. Amen. You can be seated, vi potete accomodare o aspettate, come volete. Alleluia. Dio è buono. Non solo verso di te, ma anche verso tua suocera. Eh no, perché alcuni pensano che Dio è buono solo verso di loro. Dio è buono verso tutti. Amen. Allora abbiamo un tema da sviluppare, ma tre sessioni sono molto poche per poterlo trattare, anche perché la domenica molti sicuramente sarete nelle vostre chiese, quindi in realtà c'ho due sessioni stasera e domani sera per trattare questo argomento, che già conoscete tutti, gratuitamente. In tempi di crisi Dio che cosa ci parla? Di cose gratuite. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E questa sera chiederemo allo Spirito Santo di darci intendimento sulla sua parola. Mai dobbiamo diventare troppo familiari con la parola, tanto da non apprezzarla, perché la parola di Dio è spirito e vita. Dobbiamo sempre capire che la parola ha sempre un messaggio da darci, e siccome è vivente, non basta che l'hai capito ieri, oggi è fresca, è come il pane, lo mangi tutti i giorni, ma non è quello di ieri. Ora, il tema è tratto da Matteo 10:8, però io voglio che leggere il contesto da cui è tratto, e leggiamo Matteo 10:1, la missione che Gesù ha dato. Sapete che nessuno di voi è nato senza che Dio avesse in mente per voi una missione? Non c'è nessuno che è nato per caso, tutti voi avete una missione, tutti noi abbiamo una missione sulla terra. E Dio ci ha dato la grazia di vivere in tempi strategici. Allora i fratelli so che cortesemente ci proiettano i versi, quindi voglio che ci proiettino Matteo 10:1. Gesù chiama i suoi 12 e dà loro autorità. Chiamati a sé i 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattia e di infermità. Amen. Gesù diede loro che cosa? Il potere o l'autorità. Un'altra versione dice l'autorità. Autorità e potenza non sono la stessa cosa. Autorità è il diritto di fare, potenza è il potere che ti costringe a farlo se non lo vuoi fare. E Dio ci ha dato tutte e due le cose, ci ha dato l'autorità e ci ha dato anche la potenza. E ha detto che questo era per scacciare demoni e guarire ogni sorta di malattie e di infermità. Tutte le cose che Gesù ha fatto, le ha fatto sempre in accordo al Padre. Amen? Quindi cacciare demoni è la volontà di Dio. Quindi i demoni che ci sono qui stasera sappiano che è la volontà di Dio che noi li cacciamo. E le malattie e le infermità non è la volontà di Dio che stiano nel tuo corpo. Molte persone sono malate perché credono nella malattia. Io non credo nella malattia, io credo nella guarigione. Perché la parola di Dio dice per le sue lividure siamo stati sanati. Ora che Gesù stava facendo questo è una cosa straordinaria. Ascoltatemi attentamente. Matteo 12 verso 28 dice Gesù ha detto che il segno che il regno di Dio è arrivato a noi è quando cacciamo demoni. Lui non ha detto che il regno di Dio è giunto fino a noi se noi guariamo i malati. Lui non ha detto che il regno di Dio è giunto fino a noi se noi risuscitiamo i morti. Lui ha detto che il regno di Dio è giunto fino a noi quando noi cacciamo i demoni. Guardate cosa ha detto Gesù, ma se io scaccio i demoni per virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto fra voi il regno di Dio. Perché cacciare i demoni è un segno certo che il regno di Dio è arrivato in mezzo a noi? Perché ogni demone prende un territorio abusivamente. E quando quello abusivo viene cacciato, allora significa che quel territorio abusivo ritorna al legittimo proprietario. Ritorna a Dio. Ecco perché cacciare i demoni è la dimostrazione che si sta mettendo ordine. Perché viene scacciato l'abusivo e viene ridato a chi legittimamente ne ha il diritto. Ogni volta che noi portiamo una persona alla salvezza, non facciamo altro che riportarlo a chi ne ha il diritto di averlo come suddito. Amen. Quindi Gesù disse questo. Ora andiamo al verso che è il tema della conferenza. Matteo 10 verso 8. Attenzione a come lo leggiamo, perché a volte quando leggiamo la scrittura non ci rendiamo conto di quello che dice, perché scattano tutti i nostri pregiudizi. Ma sapete che la parola guarite è un imperativo? Alcuni si stanno ancora chiedendo, ma Dio vuole che noi preghiamo per i malati? Lui ci ha ordinato di guarire i malati. Se non hai guarito malati, non stai facendo quello che Lui ci ha comandato. Quindi cambiamo l'approccio alle cose. Non è che dobbiamo chiedere a Dio se vuole guarire i malati. Dobbiamo chiedere a noi stessi se vogliamo ubbidire il comando di Dio di guarire i malati. Amen. Stasera ci sono persone qui che sono venute con l'ernia del disco e se ne andranno totalmente guariti. E non è bisogno di chiedere a Dio se Dio ti vuole guarire, perché è sempre la volontà di Dio guarire. Se tu pensi che non è la volontà di Dio guarire, sei vittima di una bugia del diavolo. Ascoltatemi, quante volte Gesù ha pregato per guarire un malato? Mai. Perché? Perché conosceva la mente del padre. E non aveva bisogno di chiedergli, padre, tu lo vuoi guarire a questo? Sapeva che Dio vuole guarire. Amen. Quando tu conosci cosa piace a me mangiare, non me lo chiedi. Se me lo chiedi è perché non lo sai. Ma se lo sai, non me lo chiedi. Gesù non chiedeva al padre quello che già sapeva che piaceva al padre, perché già conosce il padre e sa cosa vuole il padre. Amen? Se tu dici, Signore, tu vuoi che evangelizzo, non conosci Dio. Se lui ha dato un mandato e tu pensi che non l'hai conosciuto questo mandato, non l'hai creduto, non è che Dio non l'ha detto, sei tu che hai un problema. Se conosci la mente di Dio, cambi approccio alle cose. E Gesù, guardate cosa ordinò ai suoi discepoli: guarite gli infermi, risuscitate i morti. Cosa ci vuole per risuscitare un morto? Avete mai pensato cosa ci vuole per risuscitare un morto? Cosa ci vuole? La fede, ci vuole una grande fede, ci vogliono tutte e tre i doni di potenza, ma soprattutto ci vuole il morto. Tu puoi avere tutta la fede, puoi avere tutto, ma se c'è il morto non lo puoi risuscitare. Poi dice, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Perché vi ho voluto leggere prima Matteo 10:1? Perché cosa avevano ricevuto gratuitamente? Autorità. Non era un merito che loro avevano autorità. Ascoltatemi, nell'Antico Testamento, potete leggere la Bibbia dalla Genesi fino a Malachia, non troverete mai che nessuno abbia mai cacciato un demone. Perché? Nessuno era nato di nuovo. I demoni avevano il diritto di dominare le persone. Trovate anche morti risuscitati nell'Antico Testamento, ma non troverete nessuno che ha esercitato autorità di cacciare demoni. Quando Gesù ha detto, se io caccio i demoni, il regno di Dio è arrivato, lui ha detto, è arrivato il più forte e distrugge il più debole. Il regno è arrivato. E lui predicava il regno e dimostrava il regno. Ora il regno è arrivato. E dobbiamo dimostrarlo. E così lui ha detto quello che noi dobbiamo fare. Cosa abbiamo ricevuto gratuitamente? Autorità. Grazia. È importante questo. Molte persone pensano che prima devono diventare perfetti per fare queste cose. Io vi chiedo una cosa. Tra questi qua che Gesù ha detto queste cose c'era Giuda. E anche Giuda ha fatto miracoli. Perché era gratis che aveva ricevuto, non dipendeva dalla loro condizione, dipendeva da chi gli aveva dato l'autorità. Pure Giuda ha cacciato demoni, pure Giuda ha guarito gli infermi. Dice che tornarono tutti e raccontarono che le cose avevano funzionato. Ora ci sono quelli che pensano, se non divento perfetto, non posso fare la volontà di Dio. Ho notizie per voi, non saremo mai perfetti fino a che siamo sulla terra. Quindi nessuno potrebbe fare la volontà di Dio. Dio deve usare strumenti imperfetti e gli fa fare cose perfette perché lui agisce attraverso di noi. Tutte queste cose avvengono nel suo nome, con la sua autorità. Non è per la tua capacità e per l'autorità che lui ci ha dato. Quindi dobbiamo comprendere di più la grazia. Gratis, questa parola gratis, non ti sembra vero? Quando tu vai in un posto dice, prendi il caffè e lo zucchero, è gratis. A Palermo quello si è portato tutto il vaso con lo zucchero. Chi tu appena ci dice che è gratis, quello non ci può credere. Dice, è davvero gratis? Sì, allora mu poi ta a casa. Non siamo abituati alle cose gratis, vero? Quindi Dio ci vuole insegnare come poter entrare nella gratuità della sua grazia. E questa sera cercheremo di farvi comprendere alcune cose. Guardiamo anche Romani 8:32, un altro verso che parla che Dio non ha risparmiato suo figlio. Ce l'ha dato, ci ha dato il meglio. Uno che ti dà il meglio ti sta dimostrando quanto ti ama. Amen? Perché ti sta onorando. Sapete chi sono le persone che Dio porta più avanti? Le persone che lo onorano di più. Chi sono le persone che lo onorano di più? Le persone che gli offrono di più. Parleremo di Abramo. Se Dio avesse chiesto soldi, Abramo era molto ricco, non gli sarebbe costato tanto, ma gli ha detto chiesto di più dei soldi, gli ha chiesto suo figlio. E Abramo ha onorato Dio, gli ha dato il meglio. E Dio come se gli avesse detto, tu hai il mio stesso cuore, sei pronto a dare tuo figlio, e un giorno lo farò io, non lo farai tu, perché io farò le cose per primo. E l'ha affermato. Ma Abramo ha offerto il meglio e Dio gli ha dato il meglio. Sapete, Abramo non è stato benedetto solo per lui, ma tu e io stasera siamo benedetti nell'ubbidienza di Abramo, perché siamo progenie di Abramo. Dio non ha benedetto solo lui, ma tutta la sua generazione di generazione in generazione. Siamo stati benedetti. Perché? Perché lui ha ubbidito la voce di Dio e ha onorato Dio. Dio onora quelli che lo onorano. Quanto onori Dio rivela quanto rispetto hai per Lui e quanta rivelazione hai di Lui. Se tu ti presenti a Dio senza onorarlo, non hai compreso Dio. Ma se lo onori, Lui ti onora. Perché Gesù a Nazareth non poté fare potenti operazioni? Perché? Me lo dite? A motivo della loro incredulità e perché lo disprezzarono, dicendo è il figlio del falegname. Non lo hanno ricevuto come profeta, non lo hanno ricevuto come messia, non lo hanno ricevuto come figlio di Dio, l'hanno ricevuto come il figlio del falegname. E chi riceve un profeta come profeta riceve ricompensa da profeta. Chi riceve un apostolo come apostolo riceve ricompensa di apostolo. Chi riceve un pastore come pastore riceve ricompensa da pastore. Chi riceve un falegname riceve ricompensa da falegname, cioè da giù si è già al massimo. I siege sarebbero le sedie. Ora l'onore è così importante. E dice così, certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Dite forte con me, Dio è pronto a donarmi ogni cosa. E me ne sto quasi convincendo. Amen. Ci sono quelle, no, ogni cosa no, ma no, questo è troppo, Signore, no. Dio è pronto, come dice la Scrittura, ci donerà ogni cosa insieme con Lui. Sapete chi mette limiti a Dio? Non è Dio, siamo noi. Perché tu arrivi in chiesa e stamattina tu pensi, io credo che Dio mi toccherà. E quello ricevi. Però se tu dici, io credo che Dio mi sconvolgerà, quello ricevi. Ecco perché vi ho fatto dichiarare che questa sera dovete avere aspettative straordinarie, perché il nostro Dio non è ordinario e non fa cose ordinarie, fa cose straordinarie. E dobbiamo crescere in questo. Ora, questa scrittura ci dice che nessuno di noi può ricevere cose che non ci vengono donate. Non te le puoi meritare. Comunque sono un dono. dipendono dal sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto per noi. Non puoi ricevere niente fuori da Cristo. Se avete letto attentamente la scrittura, dice con Lui, non senza di Lui. Non lo puoi avere senza di Lui, lo puoi avere solo con Lui. Significa che è legato a quello che Lui ha fatto per te. Così dobbiamo crescere nella consapevolezza. Ora, se tutti abbiamo la Bibbia e tutti leggiamo la stessa Bibbia, perché tutti non sperimentiamo le stesse cose? Perché quello che stiamo leggendo è la Bibbia che leggo io e quella che leggete voi. Però perché non tutti sperimentano le stesse cose? C'è una differenza. Quanta rivelazione hai di quello che tu leggi nella parola? La conoscenza mentale non basta a farti ricevere le cose che Dio ha preparato per te. Abbiamo bisogno della rivelazione. Ora lasciatemi dire una frase così importante, che è questa: la verità è il più alto livello della realtà. Quando io scopro la verità di quello che Dio dice, è il più alto livello della realtà. La realtà non è quello che vedo, quello che sento con i miei sensi o percepisco umanamente. La realtà è quello che Dio dice. E la verità è il più alto livello della realtà. Cosa dice la parola? Che per le sue lividure noi abbiamo ricevuto? Questo è il più alto livello della realtà, la verità. Io non credo nelle malattie, io credo nella guarigione. Molti hanno detto il mio diabete, il mio cancro, la mia polmonite, la mia ipertensione. Divorzia per favore, non è più tua. Divorzia dalla malattia e sposati con la guarigione. La malattia non è la realtà, la guarigione è la realtà. Se tu accetti una realtà più bassa della verità, non ti stai associando con Dio, ti stai associando col nemico. E il nemico cosa ti dice? Ah, ma Dio guarisce chi lo merita. Immaginate che quando ha guarito tutti Gesù, tutti lo meritavano, tutti santi, tutti che non avevano litigato con nessuno, tutti perfetti erano. Lui è bugiardo e padre della menzogna, e la menzogna cos'è? Farti alterare la realtà e presentarti qualcosa che non esiste. Quando tu menti, hai alterato la realtà. E il nemico come inganna le persone? Alterando la realtà, facendoti credere una bugia. E stasera prenderemo autorità sopra ogni spirito bugiardo che tiene le persone legate a una realtà che non è quella di Dio e non è quella della sua parola. Ci sono cose che non puoi affrontare nel campo razionale, perché nella razionalità il diavolo, siccome c'ha molto più anni di te, ti frega. Si dice ne sa uno più del diavolo, insomma. Ma quando lo porti nel territorio della parola, lui è sconfitto. Così questa sera voglio dirvi: svegliatevi alla realtà spirituale. Cari fratelli, c'è una realtà spirituale. Non pensate che con la razionalità riuscirete a capire tutto. Non riusciamo a capire tutto, per questo abbiamo bisogno della rivelazione della parola. Smettiamola, perché la razionalità è suggerita dal nemico per farti negare la realtà della parola di Dio. Noi camminiamo per fede nella parola di Dio. Amen. Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Perché uno dei più grandi problemi che abbiamo nel nostro occidente è che siamo troppo razionali. Ce la discutiamo pure con Dio: Signore, ma io non sono d'accordo con quello che pensi tu. Ma la verità di Dio è assoluta. Tu non puoi discutere con Dio. Dio non si discute, si ama e si ubbidisce. Amen? Ok, allora, tutto quello che riceviamo è semplicemente grazia. Quando il Signore ha detto gratuitamente avete ricevuto, significa tutto questo l'avete ricevuto attraverso la grazia. La grazia cos'è? Un'iniziativa divina, mica siamo andati tutti i dodici e hanno detto a Gesù, Gesù, Signore, dacci autorità di cacciare i demoni, di risuscitare i morti, di nettare i lebbrosi. No, è stata un'iniziativa di Dio, di Gesù, lui li ha chiamati e ha detto, vi do una missione. Ha dato spiegazioni sulla missione e poi li ha mandati. È stata un'iniziativa del Signore, è stata grazia. Non è un'iniziativa umana. Oh, quanto è bello questo. Gesù viveva sempre dell'iniziativa divina. Il tempo mi è molto breve per dirvi, ma se potete ascoltare il messaggio di due domeniche fa che ho predicato a Palermo, che Dio quando ha creato l'uomo lo ha creato per stare in cielo e in terra. L'uomo è stato creato in cielo e formato sulla terra. Cancellate i titoletti nella Nuova Diodate dove c'è scritto la creazione dell'uomo, c'è scritto due volte. Quante volte è stato creato l'uomo? Una volta. Perché hanno cercato di razionalizzare. Ma quando Dio ci ha creato in cielo. E quando ha fatto il corpo l'ha formato dalla polvere della terra. Quella non è creazione, perché creazione è fare dal nulla. Se ha preso la polvere... c'era qualcosa esistente, non è creazione. Difatti la Bibbia non dice che Dio lo creò, quando dice che Dio lo creò in cielo. Quindi l'uomo dove è stato creato? Nell'atmosfera della gloria. Sapete perché non siamo soddisfatti mai al 100% sulla terra? Perché siamo nati per la gloria. E quando sei nella gloria sei appagato totalmente. Poi l'uomo fu formato dalla polvere della terra e la donna dalla costola dell'uomo. Ma Dio l'aveva già creato, ora vi do una rivelazione tremenda su quello che è il furto dell'identità sessuale che Dio ha già dato nello spirito quando l'ha creato in cielo, perché se andate a leggere, quando Dio ha creato l'uomo dice che li creò maschio e femmina, ma erano solo in spirito, ancora il corpo non era stato fatto, quindi l'identità sessuale Dio l'ha dato già nello spirito. E quelle falsità che il diavolo sta mettendo in giro cercando di confondere le persone sull'identità sessuale è una bugia del diavolo, sono demoni che hanno alterato la parola di Dio e la realtà di quello che Dio ha detto, perché Dio ha creato maschio e femmine e l'ha fatto già quando ancora non avevano un corpo. Poi fece l'uomo. Ma fece il corpo. Dov'era l'uomo prima di essere nel corpo? Nei polmoni di Dio, perché poi Dio lo ha soffiato. Era in Dio. Quando Dio ha creato le altre cose, aveva un progetto nella testa, ma quando ha creato l'uomo ha guardato se stesso allo specchio, perché ha fatto a sua immagine e a sua somiglianza. Perché l'ha fatto? Per condividere se stesso. L'ha fatto per renderlo partecipe della gloria. Sapete che una delle promesse che Dio ci fa è che nell'ultimo tempo la conoscenza crescerà e Dio rivelerà la conoscenza della sua gloria. Cos'è la gloria? L'atmosfera della perfezione dove Dio vive. Quando Adamo ha peccato, cosa ha perso? Tutti hanno peccato e sono privi della? Cosa ha perso? La gloria. Se c'è il peccato, non ci può essere la gloria, perché non c'è più la perfezione. E il peccato è l'opposto della natura di Dio. E quando l'uomo ha peccato, non poteva stare più nella gloria. Ma quando Dio l'ha fatto, era perfetto. Dio non ha avuto niente da ridire ad Adamo dopo che ha messo il nome a tutti gli animali sulla terra. Non gliel'ha corretti. Perché Adamo era perfettamente all'immagine di Dio. C'aveva un cervello che funzionava al 100%. Con la caduta abbiamo perso tanto. Ma Dio ci vuole nella gloria. Amen. Per questo non possiamo essere mai pienamente felici, perché siamo nati nella gloria e siamo destinati alla gloria, e sino a che non entriamo nella manifestazione della gloria dei figli di Dio, cosa aspetta la creazione? La manifestazione della? Cioè la perfezione di Dio attraverso i suoi figli. E questo è straordinario, è meraviglioso. Ora, tutto ciò che è grazia è sempre per iniziativa di Dio. Voi pensate che un giorno avete accettato Gesù, mi dispiace, avete solo riconosciuto che Lui era già morto per voi. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Da chi è venuta l'iniziativa della tua salvezza? È venuta da Dio, è grazia. Difatti siamo salvati per grazia, che è l'iniziativa di Dio mediante la fede. E ciò non viene da noi, è il dono di Dio. Dovunque, comunque ti metti, alla fine sei sempre circondato dalla sua grazia, beneficiario della sua grazia, e l'unica cosa che Dio ti chiede è credere in quello che Lui ha già compiuto per te, perché non lo deve fare, è già fatto. Ora vi dico una cosa che vi sconvolgerà: nel mondo spirituale siete tutti guariti. Perché Dio non poteva fare una redenzione imperfetta. Perché Lui sa fare solo cose perfette. Nel mondo spirituale, questa vi verrà più difficile da credere, siete tutti prosperi. Ci sono due o tre che vogliono prosperare, gli altri vogliono stare nella povertà. Nel mondo spirituale siamo tutti prosperi, amen, perché il mio Dio supplirà ogni mio bisogno secondo le sue ricchezze in gloria. Gloria cos'è? Perfezione di Dio. Allora, nella perfezione di Dio, Dio non poteva fare che la redenzione non portasse alle persone tutto quello che hanno bisogno. Cosa ha detto? Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Amen. Ora, andiamo avanti. Dobbiamo imparare a sapere che siamo amati. La legge ci ha presentato un Dio arrabbiato. La grazia ti presenta un padre, come nella sfigura del prodigo, felice di poter riabbracciare i suoi figli e desideroso di abbracciare i suoi figli. Leggiamo solo questi versi, poi vi parlerò di una cosa importante che ci fa capire la grazia. Guardiamo prima Giovanni 4,19. Dice che noi lo amiamo perché Lui ci ha amati per... Chi è che ti ha amato per primo? Perché ci sono quelli che quando li incontro mi dicono: ma io ho amato sempre il Signore. Mi dispiace, non è così, Lui ti ha amato per primo. Prima Giovanni 4,19 dice: noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. E prima Giovanni 4,8: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E in questo è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato suo figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di lui. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che lui ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere l'espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. L'iniziativa è sempre di... E noi dobbiamo lasciare a Dio l'iniziativa. Stasera la guarigione nasce da un'iniziativa di Dio. Qual è il nostro compito? Afferrare l'iniziativa di Dio con i sensi spirituali. Perché che cosa aspettiamo noi? Nuovi cieli e nuova... Perché l'uomo non era stato creato per vivere solo sulla terra, era stato creato per vivere nei cieli e sulla terra. Volete un verso che vi sconvolge? Giovanni 3,13, Gesù parla a Nicodemo e gli dice una cosa che i teologi hanno cercato di cancellare perché dicevano sarà stato un errore di trascrizione degli scribi. Ma non è un errore di trascrizione degli scribi, è una rivelazione del piano originale di Dio per l'uomo. L'uomo doveva stare sulla terra collegato sempre con il cielo, con i cieli sempre aperti su di lui. E vi dico una cosa, Adamo quando è stato in Eden, prima della caduta, era sempre collegato con il cielo. i cieli erano aperti e Dio scendeva ogni giorno. Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. Ma questa traduzione non è corretta. Dice il figlio dell'uomo che è nel cielo. Difatti è caso scantare a tradurla come nel testo originale. Dice il figlio dell'uomo che è nel cielo. Se guardate la versione originale, dice il figlio dell'uomo che è nel cielo. Ora tu potresti dire, com'è che lui è nel cielo e si trovava sulla terra? Questo era il piano originale di Dio. Quando Adamo è caduto, i cieli si sono chiusi. E Adamo è rimasto solo sulla terra, non c'erano più contatti col cielo. Sapete quando si è aperto il cielo? Tranne qualche rara eccezione nell'Antico Testamento con i profeti. Quando Gesù si è battezzato, cosa è successo? I cieli si aprirono. Perché il secondo Adamo ha mostrato qual era il progetto originale di Dio, di fare vivere l'uomo nella terra, ma collegato sempre con il cielo, e prendere le iniziative del cielo e portarle sulla terra. E questo è meraviglioso. Ora, fratelli cari, se avete pazienza con me stasera, vi spiegherò qualcosa che vi darà una grande sicurezza nel vostro cuore e ci farà crescere nella fede. Vi voglio parlare che la base della grazia è sul patto che Dio ha fatto con Abramo. Vi voglio parlare che quando Dio ha stabilito un patto con Abramo, era un patto di amicizia. E l'iniziativa da chi è venuta? È stato Abramo a cercare Dio, è stato Dio a cercare Abramo. Abramo era un idolatra, di Ur dei Caldei, adorava la luna. E Dio lo ha chiamato, lo ha cercato e ha stretto un patto con lui. E quando noi vogliamo afferrare realmente cos'è la grazia, gratuitamente, non possiamo non comprendere che su che base la grazia ci è stata donata. Voglio farvi sapere una cosa, Dio si relaziona con noi solo sulla base di un patto. La Bibbia che avete è fatta da Antico e Nuovo Testamento. Dio si relaziona con noi solo sulla base di un patto, non sulla base delle tue emozioni, non sulla base dei tuoi sentimenti, non da come ti alzi la mattina, non da quello che hai fatto ieri o che farai domani. Dio si relaziona con noi sempre sulla base del patto. E quindi, chi è nell'Antico Testamento l'unica persona a essere chiamato amico di Dio? Abramo. Eppure c'erano state gente come Mosè, come Davide, i profeti, ma nessuno fu chiamato amico di Dio. Perché? Perché l'unico con cui Dio ha fatto un patto di amicizia è Abramo. E questo patto di amicizia, molti dicono, ma cosa c'entra con noi? Questo è l'Antico Testamento. Ora vi faccio vedere che non è assolutamente così, perché la Bibbia dice che noi siamo figli di Abramo. E vi faccio comprendere cosa dice la Scrittura questa sera, perché la morte di Cristo sulla croce è legata a due grandi atti dell'Antico Testamento, il patto di Abramo e la legge di Mosè. Vi ricordate cosa ha detto Gesù quando è morto sulla croce? Tetelestai, è compiuto. Cosa è compiuto? Cosa ha compiuto? Molti hanno pensato che era compiuta la legge, non è così, non è solo quello. La legge di Mosè è stata compiuta, ma non era solo la legge di Mosè. Era anche il patto con Abramo che era compiuto. E ora ve lo voglio fare comprendere attraverso la Scrittura, perché la legge è parte integrante del patto con Abramo aggiunto 430 anni dopo, che non ha modificato il patto che Dio aveva fatto con Abramo. Guardate Galati 3 verso 17. Dice, ora dico questo, la legge venuta dopo 430 anni dal patto che Dio aveva fatto con Abramo non annulla il patto ratificato prima da Dio in Cristo. Guardate cosa dice Paolo. Questo patto è stato ratificato da Dio in... Ma non l'ha fatto con Abramo il patto. Ma l'ha fatto pure con la sua progenie. E la sua progenie è Cristo. In modo da annullare la promessa. Verso 19. Perché dunque fu data la legge? Essa fu aggiunta. Ognuno dica aggiunta. Quindi non è stato tolto il primo patto, non è stato sostituito. Molte persone pensano all'antico patto e loro pensano solo che era la legge di Mosè, come se avesse sostituito il patto con Abramo. No, la legge è stata aggiunta, il patto con Abramo non è mai stato toccato. E dice, finché fosse venuta la discendenza, qui era stata fatta la promessa, essa fu promulgata dagli angeli per mano di un mediatore, essa fu aggiunta per durare fino alla morte di Cristo. Quando Cristo è morto sulla croce, la legge è stata compiuta, aveva un ruolo transitorio. La cosa definitiva è che Dio, ora vedremo, che quando ha fatto quel patto con Abramo, gli ha detto sarà un patto eterno. Non gli ha detto che era un patto transitorio, ha detto un patto eterno. Ora, se Dio ha detto che è eterno, questo patto non poteva essere annullato, poteva essere compiuto. Ora guardate la scrittura cosa dice. Dio, quando fa il patto con Abramo, cosa gli promette? Prosperità. Abramo era ricco, era povero. Qual è l'evidenza che tu sei un figlio di Abramo, oltre ad avere la fede? Che sei benedetto, che sei ricco. Sapete, oggi se voi dite a una persona come fare a diventare ricco, loro dicono fare il patto col diavolo. Ma io so una cosa, che Abramo ha fatto il patto con Dio, Dio ha fatto il patto con lui e l'ha benedetto in ogni cosa. E se io sono progenie di Abramo, sono uno scemo se non reclamo le promesse che Dio mi ha fatto attraverso Abramo. Amen. Ora dice che Abramo ha ricevuto 60 benedizioni. In tutte le cose che Dio gli ha detto nel corso del tempo c'erano 60 benedizioni che possono essere raccolte in prosperità, guarigione, benessere per la famiglia e tutto quello che aveva bisogno sulla faccia della terra. Tutto era già provveduto in questo patto. Paolo, che è un ebreo, lo raccoglie in Efesini 1:3 quando ci dice che noi siamo stati benedetti. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Siamo stati benedetti? Sei benedetto? Nei luoghi celesti tutti siamo benedetti. Perché non tutti nei luoghi terrestri sono benedetti? Perché non prendono le cose celesti attraverso la fede e le portano nei luoghi terrestri. Non è una carenza di Dio. Voglio che questo lo imprimete nella vostra mente. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni... Con quante benedizioni sei benedetto? Ditelo forte. Dite al diavolo, non mi prendi più in giro, io sono benedetto con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. La guarigione è una benedizione, sì o no? E sei stato già benedetto, nel mondo spirituale sei guarito, nel mondo spirituale sei prospero, nel mondo spirituale sei benedetto. È un patto. Non è basato su quello come ti svegli la mattina, è un patto che Dio ha fatto con Abramo. Ora Gesù venne sotto la legge per compiere la legge e il patto con Abramo era la base della benedizione. Vi ricordate la donna inferma da 18 anni in Luca 13? Cosa ha detto Gesù? Che ci fa questa malata che è figlia d'Abramo? Perché come figlia d'Abramo aveva diritto a essere. Gesù conosceva il patto e cosa ha detto? Donna, tu sei guarita dalla tua infermità. Perché? Era figlia d'Abramo, aveva un diritto di patto. Ma cosa succedeva? Perché era malata, non conosceva il suo diritto di patto. Nessuno mai gli aveva detto, tu sei guarita. Tutti gli dicevano, tu sei malata, tu sei malata, tu sei malata. Fino a che uno non gli ha detto, tu sei guarita. E stasera Gesù ti dice, tu sei guarito, non sei malato. Volte noi diciamo, oh, quello sta male, mi dispiace per lui come sta male. No, devi dichiarare la parola di Dio, per le sue lividure sei stato guarito. Dalla tua bocca devono uscire parole di fede, non parole di morte, parole di vita, non parole di morte. Se Gesù non avesse detto a lei, tu sei guarita, sarebbe rimasta malata. Perché non succedono guarigioni? Perché nessuno ha il coraggio di dire sei guarito, perché tutti pensano, se poi non succede che figura ci faccio? Bella fede che hai nei patti. Per questo vi voglio dare la base di questo. Gesù, quando ha compiuto tutto sulla croce, dicendo tetelestai, che è una parola meravigliosa, che significa tutto pagato il debito, tutto compiuto, tutto fatto. Lui ha inchiodato su quella croce la legge. Il patto di Abramo era definitivo, era eterno, la legge non era eterna, era transitoria. Amen. Guardate Efesi 2, 14 fino al verso 16. Avete pazienza? Posso continuare? Se siete stanchi ditemelo. Egli infatti è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne la legge, fatta di prescrizione e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, per riconciliare tutte e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. In Colossesi 2,14 dice che egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi, che c'era nemico, perché nessuno mai è riuscito a mettere in atto la legge, perché lo scopo della legge non era salvare le persone, ma dimostrare alle persone che avevano bisogno di salvezza, perché tutti hanno peccato, e quando tutti sono convinti di peccato diranno: chi mi salverà? La legge era il pedagogo per condurci a Cristo, non il mezzo della santificazione. Quando ci ha portato a Cristo non è più bisogno della legge, se nella grazia. Ora, quello che abbiamo letto dice che lui ha demolito il muro di separazione, ha abolito l'inimicizia, ha ucciso l'inimicizia, ha annientato il documento, l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. La legge è stata compiuta da Gesù sulla croce. Nessuno mai aveva potuto adempiere la legge. Neanche Mosè che l'ha data. E lui l'ha inchiodata sulla croce. Dio non si relaziona più con noi attraverso la legge, ma attraverso il patto abramico. Ascoltatemi ora. Perché tutto quello che Gesù ha fatto, Galati 3,14, questo ci dice perché ci interessa il patto con Abramo? Dice che tutto quello che Gesù ha fatto, morendo sulla croce, venendo inchiodato su quella croce, pagando il prezzo del riscatto, era riservato il patto di Abramo allora solo agli ebrei, la progenie naturale di Abramo. Ma non era esteso ai gentili. Vi ricordate la cananea? Non posso prendere il pane dei figliuoli e darlo ai cagnolini. Cara cananea, non è ancora il tempo dei gentili, ancora non sono morto sulla croce, ancora il patto di Abramo non si è esteso a tutte le genti, è solo per gli ebrei. Io non posso dare quello che ti tocca di patto agli ebrei e darlo ai pagani. Non era stato compiuto. Il suo sangue non era stato versato. Avete notato che due persone che ricevono un grande miracolo, pagani, che vengono lodati da Gesù per una grande fede, sono il centurione di Capernaum e la donna cananea, tutte e due pagani. E dice che hanno dovuto avere grande fede per poter prendere un miracolo. Per un ebreo non c'era bisogno di grande fede, bastava poca fede. Ma per loro che erano fuori dal patto c'era bisogno di grande fede. Per approcciare il trono di Dio, perché non avevano nessun diritto di patto. Ma perché Gesù ha fatto tutto questo? Dice così Galati 3,14. Affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù e noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Fratelli, verso 15. Io parlo alla maniera degli uomini, se un patto è ratificato, benché sia un patto d'uomo, nessuno l'annulla o vi aggiunge qualche cosa. Ora le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza. La scrittura non dice alle discendenze, come se si trattasse di molte, ma come di una sola e alla sua discendenza, cioè Cristo. Ora io dico questo, la legge venuta dopo 430 anni non annulla il patto ratificato prima da Dio in Cristo in modo da annullare la promessa. Tutto questo perché è stato fatto affinché la benedizione di Abramo pervenisse a noi che siamo gentili. Noi non siamo ebrei, noi siamo gentili. Non avevamo diritto. Dio non ha annullato il patto. Ha compiuto il patto. Dio aveva detto ad Abramo, il patto è eterno. Ed è stato compiuto nella progenie. Ora ascoltatemi, solo questo per farvi capire. Guardiamo 1 Corinzi 11 verso 25. Gesù, prima di morire, ordina la cena del Signore. E cosa dice? Quello che facciamo quando facciamo la cena del Signore. 1 Corinzi 11, 25, l'Apostolo Paolo cosa dice? Parimenti dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ascoltate questa parola. Nel testo greco, la parola nuovo si può dire in due modi. Neos, da cui viene la parola neofita. Nuovo. Neo si usa spesso. Ma quando qui viene usata la parola nuovo patto, quello che ha tenuto ingannati per tanto tempo le persone, non è usata la parola neos, ma kainos, che significa qualcosa di esistente che è migliorato nella qualità ed è divenuto definitivo. In altri termini, ve lo spiego in poche parole, perché poi dobbiamo dare spazio allo Spirito Santo. Quando Dio ha fatto il patto con Abramo, e stasera non ci arriviamo, ne parleremo domani sera. Come l'ha fatto il patto? Abramo si doveva circoncidere, vero? E doveva versare il suo sangue. Il patto di sangue, tutte e due devono versare il sangue. E Abramo, per generazioni e generazioni, tutta la sua discendenza è stata circoncisa. Ma quando Dio ha dovuto fare il patto con Abramo, non ha versato il sangue, si è fatto sostituire dagli animali. Cosa ha detto? Prendi per me degli animali. E i sacrifici degli animali stavano a significare che il patto non era compiuto. Ancora non si era compiuto. Perché un vero patto di sangue, tutte e due devono versare il sangue. Quando è avvenuto che Dio ha compiuto il patto con Abramo? Quando Gesù ha preso un corpo di carne, il Figlio di Dio ha versato il suo sangue e quando ha versato il suo sangue si è compiuto il patto con Abramo. Ecco perché lui ha detto, questa è la nuova ed eterna alleanza, dopo questa non ce ne sarà più un'altra. Ma Dio già aveva detto ad Abramo, questo è eterno. Quando Gesù ha versato il suo sangue, il patto con Abramo si è compiuto. Tu lui l'ha fatto affinché la benedizione di Abramo arrivasse a tutti i gentili. Se Abramo non c'entrava niente, perché dice che tutto questo è successo affinché la benedizione di Abramo arrivasse ai gentili? Quando Gesù ha versato il suo sangue, ha stabilito un nuovo patto, ma non era un neos patto, qualcosa che non esisteva prima, ha completato il patto con Abramo, perché il sangue degli animali aveva sostituito il sangue di Dio, e se andate a leggere, in Atti 20 dice che Dio, la sua Chiesa, l'ha comprata col suo sangue, il sangue di suo figlio, il sangue di Dio. Ora potete capire il linguaggio di Gesù. Quando Gesù dice, chi non mangia la mia carne e beve il mio sangue non ha la vita eterna. Di cosa stava parlando? Del patto. Se non entri nel patto non puoi avere vita eterna. Ora vi dico un'altra cosa. Quando una persona faceva un patto di sangue, la vita dove si trova? Nel sangue. Allora significa che tu, la mia vita ti appartiene e la tua vita mi appartiene. Quando c'è il patto di sangue, la vita della persona con cui ho fatto un patto è dentro di me e la mia vita, il mio sangue, è dentro di lui. Perché Gesù ha detto dimorate in me, io dimorerò in voi? Come può essere che io dimoro in lui e lui dimora in me? Attraverso il sangue. Siamo entrati in un patto. Lui dimora in noi, noi dimoriamo in lui. Miei cari fratelli, noi ancora con la rivelazione della dimora del Signore non l'abbiamo ancora avuto pienamente, perché ancora aspettiamo che Dio ci tocchi, ancora aspettiamo che Dio ci visiti e non ci rendiamo conto che Lui è dimorante dentro di noi, che siamo il Tempio dello Spirito Santo e che lo Spirito di Dio abita in noi. Ancora andiamo cercando emozioni, ancora abbiamo cercando qualcuno che ci tocca, ancora stiamo cercando qualcosa perché non ci siamo ancora resi conto. Quando Gesù ha chiamato i discepoli ha detto seguitemi, quando se n'è andato ha detto dimorate in me, perché il patto era compiuto. Nuova ed eterna alleanza. Ora potete capire perché quando prendiamo la cena del Signore c'è scritto per questa ragione alcuni sono malati, infermi e parecchi muoiono perché non hanno capito il patto con Abramo. Perché nel patto con Abramo c'era la guarigione e in Cristo c'è la guarigione. Ora se tu lo metti sulla base del patto ti dà sicurezza, perché molti dicono chissà se Dio mi vuole guarire, se è la sua volontà. Signore, mi vuoi guarire o non mi vuoi guarire? Forse è la volontà di Dio guarirmi, forse non è la volontà di Dio guarirmi e ci siamo inventati le dottrine più strane perché abbiamo detto è sotto la sovranità di Dio, se Dio vuole guarire guarisce, se Dio non vuole guarire non guarisce. Ma come mai Gesù ha pregato il Padre per dire a questo lo vuoi guarire o a quello non lo vuoi guarire e li guariva tutti? Forse Gesù non conosceva la mente del Padre o la conosceva meglio di noi. E con l'ignoranza ci siamo fatti rubare le benedizioni del patto. Ma stasera deve venire dentro di voi una rabbia e dice ora non mi freghi più Satana, non mi inganni più. Ora prendo quello che mi appartiene e lo ricevo nel nome di Gesù Cristo il Signore. E per mezzo della fede prendo le benedizioni che ho ricevuto nei luoghi celesti e li porto nei luoghi terrestri. La fede affonda le radici nell'eternità. Per questo il diavolo non la può sconfiggere. Lui è transitorio, noi siamo eterni. Noi vivremo la realtà di Dio sempre per l'eternità, lui no. Ecco perché è ladro, bugiardo, falso e tende a falsificare la parola di Dio in ogni tempo. Così per concludere, ora adoreremo. La base della grazia è nel patto. Non è sulla base dei sentimenti, non è sulla base delle emozioni, non è sulla base di come tu fai le cose, ma è nella rivelazione del patto. Naturalmente se tu comprendi che Dio ti ha dato tutto, la normale tua risposta cos'è? Consacrarti totalmente a Dio. La tua vita tu l'hai data a me e io la mia vita la do a te. Noi siamo uno. E non devi combattere più per consacrarti, devi solo avere la rivelazione che sei uno con Lui e che Lui ha il diritto di usare la tua vita. La grazia ha una base, il patto con Abramo compiuto. Quando Gesù ha versato il sangue, la benedizione è arrivata pure a noi, perché si è compiuta la promessa che Dio aveva fatto, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Fino ad ora era solo per Israele, ma da quel momento in poi si è realizzata la promessa che Dio aveva fatto. Tutte le famiglie della terra sono state benedette. Mi cari, scoprite che siete benedetti. Non ti mettere a supplicare, Signore, benedicimi, benedicimi. Solo ringrazialo che già sei benedetto. Di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti con Cristo. Che hai autorità sugli demoni. Hai autorità sulle malattie. Hai autorità sulle infermità. Hai autorità sulla povertà. Se la Chiesa è povera è perché se lo merita. Perché non ha fede di offrire a Dio. Fanno i calcoli con Dio, considerano Dio così piccolo che non li può benedire, non credono nella benedizione. E tutto ha a che fare con la rivelazione. Io posso darti questa parola stasera e tu potrai dire una bella parola, Però se la ricevi cambia la tua vita per sempre. Io ho detto stasera Dio farà cose straordinarie nella tua vita. Quello che vi ho predicato è la parola. Potete andare a controllare nel testo greco com'è, se è kainos o se è neos. E tutte le volte che nel Nuovo Testamento si parla di nuovo patto viene usato sempre la stessa parola, kainos, mai neos. Non è un altro patto che Dio ha fatto, ha solo compiuto il patto di Abramo, nel quale c'erano tutte le benedizioni. Studiate la vita di Abramo, come ha vissuto, come è stato benedetto in ogni cosa. Dice l'Eterno l'aveva benedetto in ogni cosa. E Abramo era ricco e sazio di giorni e se n'è andato. Ha detto basta qui, tutto quello che potevo godere sulla terra mi basta, ora voglio la gloria, voglio Dio. Ma lui e noi siamo la sua progenie spirituale. E se noi afferriamo questo, cari, la nostra vita cambia. La tua fede diventa più facile. Non è un conflitto, è un combattimento. Non lo so se Dio ce l'ha con me o non ce l'ha con me. Se mi ama o non mi ama. Ha fatto un patto di sangue con te. E ti dà sicurezza e ti dà certezza. E tu puoi capire la franchezza di Gesù quando diceva al paralitico alzati e cammina. Non è che diceva chissà se non succede. Sapeva che succede. E quando lui ha detto guarite gli infermi, perché? Perché avevano il diritto di essere guariti, erano progenie di Abramo. Non ha detto provateci e se vi va male me li portate a me. Ha detto dovete farlo. Tutta la differenza, sapete, tra una persona e un'altra persona, tra un uomo unto e un uomo non unto, sta nella conoscenza per rivelazione. Tutti leggiamo la stessa Bibbia, ma non tutti abbiamo lo stesso livello di rivelazione. È la rivelazione che ti dà franchezza, che ti dà sicurezza di cacciare i demoni, non discutere con i demoni, cacciarli e dare ordini e guarire le malattie e le infermità, perché sai su che base tu hai ricevuto queste cose. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Alziamoci cari nella presenza di Dio. Quanti di voi siete felici che siete benedetti? Che nei luoghi celesti già siete benedetti. Non dovete convincervi Dio di benedirvi, già vi ha benedetti nei luoghi celesti. Con quante benedizioni? Ditelo forte, ogni benedizione. Ogni benedizione significa che già Dio ha risposto a tutti i tuoi bisogni. Ho ascoltato testimonianze tremende di persone che hanno pregato e i debiti in banca sono stati pagati. Perché loro hanno detto, tra le benedizioni c'è anche che non devo avere debiti. Hanno pregato, sono andati in banca, l'aveva chiamato la banca, ah qui c'è il conto scoperto, sono andati là, dice no ma è entrato un assegno, qui è entrato qualcosa, è tutto a posto, non c'è bisogno più. Dio non fa miracoli anche da questo punto di vista? Non è potente di fare questo? Ora, mentre ci prepariamo per... togliti il giubbotto, mentre io bevo, vedi la moglie si preoccupa del marito, dice 2,5 litri d'acqua avrà perso per questa predicazione. Vi voglio spiegare quanto è importante la rivelazione. Mia moglie... non sappiamo quando è cominciato, ma sappiamo che quando Gioacchino aveva 2-3 anni già lei aveva questo problema. Aveva una gamba più corta di 1,5 cm. E le avevano detto di mettere un plantarino per equilibrare il corpo. Risultato, lei non l'ha mai usato, l'ha usato ogni tanto. C'era stata la deviazione della colonna e si era creata una gobba. Quanti anni che predico la guarigione io? Ma lei non riceveva. Ma l'anno scorso, o quest'anno, quest'anno è stato nell'anno nuovo o era nell'anno vecchio? 2014 credo che è stato. Vi racconto questa testimonianza. Io ero in chiesa a Palermo di domenica e ricevo una parola di conoscenza come stasera che persone di con ernia del disco vengono guarite. E viene una ragazza in lacrime accompagnata da due donne che poi scopro che sono la mamma e la zia. Mi portano questa ragazza, lei viene dritta verso di me piangendo e dico perché sta piangendo? E lei mi ha detto perché sabato mi dovevo sposare, ma c'ho due ernie e non mi posso muovere. e sta saltando tutto. In quel momento lo Spirito di Dio è venuto su di me e io le ho parlato con la compassione di Dio nel mio cuore e ho detto: Dio ti fa il regalo del tuo matrimonio, ti guarisce da ora dalla tua infermità. Lei è stata guarita istantaneamente. Era la seconda o la terza volta che veniva in chiesa. Dio l'ha guarita completamente. Alla fine del culto è venuta di corsa da sola ad abbracciarmi e a dirmi: se questo matrimonio si fa è solo perché Dio ha fatto un miracolo. Domenica successiva la mamma mi porta i confetti che il matrimonio è stato fatto e che lei era stata totalmente guarita. E quel giorno mia moglie, che ha ascoltato predicare me sulla guarigione da una vita, ha avuto la rivelazione della guarigione. Ora ve lo racconta lei cosa è successo.
Allora io racconto quello che ho ricevuto. Naturalmente, dopo tanti anni che mio marito predica sulla guarigione, che lui ha soprattutto per il mio problema un dono speciale, io dicevo sempre: io ci credo, un giorno sicuramente testimonerò della mia guarigione. E mi sentivo a posto perché dicevo sempre così. Poi quella mattina ho avuto come se si fosse aperta una finestra, quando ho visto, da premettere, che già il messaggio suo aveva toccato il mio cuore. E diceva sempre questo pensiero: ma è vero, Signore, tu per le tue lividure mi hai sanata, ma perché io devo avere sempre questa cosa? Quando ho visto quella ragazza ho detto: ma è vero, ma se Gesù l'ha portato, ma perché lo devo portare io? È come se una cosa, un flash fosse entrato dentro di me, la rivelazione della guarigione chiara. E poi il Signore mi ha fatto vedere come se, quando io ho detto per tanti anni un giorno io testimonierò, mi sono legata con la mia stessa bocca, perché Gesù mi ha detto: ma qual è un giorno? Ora ti devi prendere la guarigione, perché un giorno può significare ora o mai più, un giorno. E io mi sentivo a posto che dicevo un giorno, invece mi ero legata con la mia bocca. E il Signore mi ha detto: no, ora ricevi la guarigione, perché tu hai già trovato da tanto tempo. E da quel momento è cominciata per me la guarigione. Non è stato un miracolo, è stato un miglioramento continuo. Tant'è vero che adesso, io prima, quando facevo i lavori di casa, dopo un'ora mi mettevo a letto perché avevo il dolore, dovevo aspettare. La settimana scorsa mi sono stirata 10 camicie, non lo facevo da un sacco di tempo. E quando è venuto mi ha detto: vai, 10 camicie ho stirato oggi, senza dolore. E quindi sono qui. Avevo mia nipotina, una volta mi ha detto: nonna, sai, ti devo dire una cosa triste. Hai la gobba. Ho detto: ma no Valeria, non è che la gobba, è che io ho i dolori. Però è vero, da mezzo lato si vedeva. Poi quando ho avuto la guarigione, la bambina non è che lo sapeva, perché lei era nella scuola domenicale, mi ha guardato e ha detto: nonna, ma la gobba non ce l'hai più, guarda, sei dritta. E quindi io ringrazio Dio, perché è veramente stata la rivelazione della guarigione.
Lei non poteva fare il movimento di mettere la testa diritta insieme al corpo. C'era stata la rotazione della colonna e lei stava male. E io, che dormo insieme con lei tutta la notte, lei sempre aveva dolori e si lamentava. E per girarsi nel letto mi diceva: dammi la mano. Non aveva più neanche la forza di girarsi nel letto. Ma quel giorno lei ha avuto la luce che era stata guarita e ci ha creduto con tutto il cuore. E sapete, vi dico una cosa, quando è successa la guarigione più eclatante, lei che ha avuto il miglioramento netto, stavamo facendo una riunione con lo staff ministeriale, quella sera io ho avuto una parola di conoscenza per persone che avevano problemi alla colonna vertebrale, e il Signore mi dice: ma c'è tua moglie, prega per lei, prego per lei. Lei cade sotto l'unzione, quando si alza dice: chi mi ha tirato la gamba? Nessuno l'aveva toccata. Il Signore le ha preso la gamba, l'ha tirata e le ha raddrizzato tutta la colonna. E come medico vi dico che dopo 28 anni c'erano deformazioni ossee e muscolari tali che non poteva succedere, ma è stato un miracolo soprannaturale. E lo stesso Dio è qua stasera.
Scusami che ti interrompo. Quando io sono andata dal medico, avevo Giovanni piccolino, forse vi parlo di forse una ventina d'anni fa, che proprio non ne potevo più. L'ortopedico mi disse, quando ha visto le radiografie: povera signora. L'ho guardato e ho detto: perché mi dice così? Perché lei non sa come si ridurrà. Lei, continuando così, è venuta troppo tardi, si ridurrà sulla sedia a rotelle. Ho detto: io non mi ridurrò mai sulla sedia a rotelle, perché ormai ero in una condizione, diciamo, peggiorata. E quindi lui mi diede un busto con le secche di ferro alte, che era una corazza che proprio mi faceva morire. Quel busto mi teneva la colonna dritta, però E poi tempo fa un altro medico, quando mi ha visto, mi ha detto: questo busto è deleterio, non te lo devi mettere perché ti sta uccidendo i muscoli. E la vera corazza delle ossa sono proprio i muscoli, e tutto lo devi togliere subito. E quindi non ho messo più neanche il busto e stavo malissimo. Ma il Signore è arrivato con la sua grazia.
Poi vi do una rivelazione che... Come si è accorta lei che era completamente raddrizzata? Sapete cosa aveva? Una deviazione anche nell'ombelico. Lei si guardava allo specchio: c'ho l'ombelico dritto, c'ho l'ombelico dritto. Non sopportava sto ombelico storto, perché siccome era tutta deviata, era deviato tutto. E quando lei ha guardato: oh, l'ombelico è dritto, oh, l'ombelico dritto, cominciò a uscire di là, ha detto: oh, l'ombelico dritto, che vuoi dire che c'è l'ombelico? E lei mi ha raccontato che lei non sopportava ogni volta che si guardava allo specchio a vedere questa cosa. E poi Dio le ha fatto vedere il miracolo. È un miracolo questo Dio che fa miracoli. Ho buone notizie per voi, è qui stasera, ed è qui stasera per voi, e tutto quello che voi avete bisogno è stato provveduto già attraverso Cristo Gesù, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. C'è un divorzio che è illegale: divorziate dalle malattie e sposate la guarigione, divorziate dalla povertà e sposate la prosperità, divorziate dall'afflizione e dalla depressione e sposate la gioia del Signore, che è la vostra forza. E io stasera voglio attivare la gioia di Dio nella vostra vita. Alleluia, alziamo le mani e adoriamo. Adoriamo il Signore, facciamolo con tutto il nostro cuore. Non è meraviglioso quello che Gesù ha fatto per noi? Adoriamolo con tutto il nostro cuore. Oh, Rakashatara.